sorgente. Io spero, anche se vedo nero, ho la fede che dà la rabbia e la poesia. E se mi chiudo in un mondo di vetro, è per questa benedetta paura che non va mai via.
Ascoltatrici, cari ascoltatori, sincronizzate gli orologi, annodate i fazzoletti, oppure sincronizzate i fazzoletti e annodate gli orologi, perché come già abbiamo avuto modo di dirvi, ci siamo quasi dal 12 al 14 dicembre. Non prendete impegni perché daremo ufficialmente il via alle celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. Tre giorni in cui festeggeremo tutti insieme questo incredibile mezzo secolo di onda. Noi che la radio la facciamo, voi che la radio l'ascoltate e la sostenete. Noi, voi, 50 e 50. Venerdì 12 dicembre alle 8:30 comincia una maratona radiofonica di 50 ore, non una di meno, forse qualcuna di più. Una maratona radiofonica popolata dalle voci che hanno fatto la radio in questi 50 anni, affollata dagli ascoltatori che si passeranno il testimone di mano in mano, di luogo in luogo, di paese in paese, di continente in continente, nella più pazza delle staffette, la 50 e 50, dall'Australia fino a Milano. E domenica 14 dicembre alle 10:30 circa, quando la 50 e 50 avrà raggiunto la fabbrica del vapore, daremo ufficialmente il via al cinquantenario con l'inaugurazione della mostra fotografica che racconterà per immagini la nostra e la vostra storia, i vostri primi incredibili 5 decenni di onda. Ci vediamo dunque lì per fare festa domenica 14 dicembre alla fabbrica del vapore. Non accampate scuse perché i cinquantenari arrivano una volta sola, e soprattutto rimanete sintonizzati perché dobbiamo ancora rivelarvi, lo faremo magari domattina attorno alle 9:30, l'ingrediente segreto, quello che cambierà del tutto i connotati di quella domenica. Abbiate ancora un attimo di pazienza, preparate però gli striscioni. Domani mattina forse vi diciamo tutto. E intanto andiamo a cominciare. Il comunicato l'abbiamo fatto e allora va ora in onda il consueto programma di informazione economico-finanziaria, non privo di lazzi, burle, divagazioni e quiz, intitolato Il giorno delle locuste, ideato, scritto, diretto e interpretato soprattutto nei lazzi e nelle burle, dal professor Andrea Di Stefano. Ed è una puntata, quella di questo venerdì, che comincia con una notizia shock, perché il professor Di Stefano non è qui. E non è qui perché, pensate, è prigioniero delle Puglie. Professore, buongiorno.
Buongiorno alla trasmissione ideata e condotta da Gianmarco Bacchi insieme ad Andrea Di Stefano.
Sì, sì, ma questi sono dettagli che interessano a pochi. Vabbè. Piuttosto, parliamo della notizia shock.
Nelle Puglie, no, sono sequestrato dal tentativo di dare una mano a dei lavoratori di Manfredonia.
Senta, ma innanzitutto precisiamo, la Puglia o le Puglie? Perché si dice in entrambi i modi, no? Dove vai quest'estate? Vado nelle Puglie. Oppure c'è anche io, vado in Puglia. La Puglia o le Puglie?
Ma sai, sinceramente non lo so, credo che valgano entrambi i modi.
E questa è una buona risposta comunque. Ognuno.
L'esegesi Puglia-Puglie non l'ho ancora affrontato.
Ma sì, ognuno lo dica un po' come gli pare.
Per venerdì prossimo.
Lasciamo la libertà in questo paese alle persone di dire un po'. Come vogliono, Puglie, perché imbrigliarle in un...
Esatto.
Senta, come mai le Puglie l'hanno imprigionata? Ce l'ha già detto, la domanda piuttosto è, tornerà mai dalle Puglie oppure...
Ma certamente, no, io...
Aspetti a dire certamente, c'è presente, non so, l'angelo sterminatore di Buñuel, dove la porta della villa è spalancata ma nessuno riesce a uscire. Cosa ci avrà voluto dire il maestro spagnolo con questa metafora? Nell'impossibile vicenda di un gruppo di altoborghesi che non riesce a uscire da un salotto, il regista spagnolo costruisce una densissima riflessione attorno alla ritualità e all'illusione di una classe sociale corrotta, dove l'unico esito è quello di una coazione a ripetere mortifera e bigotta che contagerà l'intero corpo sociale. In fondo, con la sua prigionia pugliese, lei sta rinnovando questa metafora, giusto?
No, all'opposto, sto cercando di rompere qualsiasi gabbia, proprio all'opposto, anche perché non sono certo in un ambiente paragonabile a quello della borghesia di Buñuel, insomma.
Com'era lo slogan? Distruggere la gabbia, creare, organizzare la nostra rabbia, quello lì?
Quello lì, sì, sì, beh, insomma, un po' riadattato, però, insomma.
Comunque, il professor Di Stefano si trova nelle Puglie, prigioniero delle Puglie, in particolare, lo accennava, nella bella Manfredonia, che ci offre lo spunto oggi per lanciare la prima rubrica pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano, intitolata Paesi, regioni e città che si chiamano come calciatori. Perché lei ci insegna che un celebre calciatore della Lazio, peraltro coinvolto anche nello scandalo scommesse, fu proprio Lionello Manfredonia. E quindi come Manfredonia possiamo citare, tra gli altri, nella rubrica Paesi, Regioni e Città, che si chiamano come calciatori, anche Ciro...
Immobile?
Immobile non è una città. Non è un paese.
Era l'unico che mi veniva in mente, sai che le mie sinassi sul calcio sono molto brevi.
Sì, ho capito, però calciatore della nazionale, Ciro Ferrara. Ciro Ferrara, e così come lui potremmo citare Martin Palermo, il puntero argentino, o Ivan Ramiro Cordoba. Per non parlare di Pasquale Foggia. Poi c'è il caso Cassano, che è interessante, perché Cassano di per sé non dice niente. Fosse Cassano d'Adda o Cassano Magnago, ma non lo è. Capito?
Ma c'è anche Cassano delle Puglie.
Cassano veramente?
Sì, sì.
Vede che è plurale lì, le Puglie? Quindi si può dire la Puglia oppure le Puglie. Ma parliamo della Procura di Milano che irrompe nella scalata orchestrata da Francesco Gaetano Caltagirone per conquistare Mediobanca e le Generali. Allora, io glielo dico subito, di questa roba non so niente, so meno di niente. Quindi cerchi di spiegare bene, anche perché ci sono i colleghi del GR là fuori che la ascoltano e prendono appunti per poi fare la notizia delle 8:30.
Ma non sei l'unico, perché la vicenda è complessa e quindi la ricostruzione è difficile per tutti. Nella sostanza, la Procura di Milano ha iscritto al registro degli indagati appunto Caltagirone, il presidente di Delfin, che è la finanziaria della famiglia Del Vecchio, ma anche di Luxottica, Francesco Milleri, e l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, con due ipotesi di reato, diciamo una molto pesante e una che nella storia è stata molto difficile da dimostrare. Quella molto pesante è ostacolo agli organi di vigilanza. In pratica i tre amministratori e registi della offerta pubblica di scambio su Mediobanca avrebbero ostacolato Consob, la Banca Centrale Europea, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni e non avrebbero fornito le informazioni corrette al mercato. Ricordiamo che ovviamente stiamo parlando sempre di società e che società quotate in borsa. La seconda ipotesi di reato è l'aggiotaggio, un reato molto vecchio che non esiste in altre legislazioni sul tema credito e finanza e borsa. In Italia c'è da moltissimo tempo, ma è un reato difficilissimo da dimostrare, perché significa praticamente che gli indagati avrebbero messo in atto delle operazioni anche pubbliche, cioè dichiarazioni, comunicati alla stampa, per condizionare l'andamento di un titolo, in questo caso ovviamente l'esito dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca che è stata lanciata da MPS. Questa è la sostanza. La concertazione, cioè sarebbero stati d'accordo su questo, e devo dire che Lovaglio, che l'amministratore delegato di MPS, ha fatto abbastanza da solo un po' di errori, perché ha dichiarato che l'operazione era stata studiata a partire dal 2022, quindi avrebbe di fatto dato una, non dico una smoking gun come si dice in gergo, ma insomma avrebbe dato molti elementi alla Procura della Repubblica per aprire questo fascicolo. Si è saputo, perché ieri sono state fatte delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza, ma sono soprattutto gli scenari futuri che possono lasciare grande, grande preoccupazione.
Nella rubrica Impara la lingua inglese con il professor Di Stefano, oggi avete appreso l'espressione smoking gun, che in italiano significa la pistola fumante. Ecco, segnatevi queste cose, perché questa trasmissione poi vi restituisce anche i fondamentali della bella lingua anglosassone. Altro da aggiungere sul tema?
Sì, due scenari di cui nessuno parla, che secondo me invece sono quelli che possono preoccupare anche e ovviamente il governo. Ricordiamo che a tutti gli effetti Monte dei Paschi di Siena ha come primo azionista ancora oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi tutta l'operazione vede coinvolto pesantemente, come dire, il MEF. Gli scenari sono questi: che la Procura vada avanti nei confronti degli indagati e che possa chiedere al GIP l'interdizione all'esercizio delle cariche amministrative, cioè sostanzialmente la sospensione del ruolo di amministratori delegati o presidenti delle società per effetto dell'indagine, di quanto emerge dall'indagine. La seconda opzione è che addirittura si possa arrivare alla richiesta di sequestrare le azioni. Oggi molti fanno un parallelismo tra questa inchiesta e la famosa vicenda dei furbetti del quartierino, quando proprio la Procura di Milano bloccò l'operazione condotta dall'allora Banca Popolare di Lodi per conquistare Banca Anton Veneta. Forse vi ricordate tutte le operazioni in cui c'erano coinvolti appunto la Fiorani, l'amministratore delegato dell'allora Banca Popolare di Lodi, e poi gli altri elementi, soggetti, Ricucci, Coppola, che erano i componenti dei furbetti del quartierino. Qui è stato derubricato ai furbetti del salottino, perché c'è di mezzo Mediobanca, ma in quell'occasione l'operazione venne proprio fermata, ma la Procura arrivò prima, anche grazie al supporto legale di Guido Rossi, che era uno degli avvocati che stava difendendo alcuni dei protagonisti. Arrivò prima, sequestrò le azioni, bloccò sostanzialmente l'operazione. Qui nulla di tutto ciò può accadere, perché ormai l'operazione è chiusa formalmente, è stata approvata da tutti, compreso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quello che potrebbe accadere è che la Procura chieda di sequestrare le azioni che sono state oggetto della concertazione, cioè quel 15% di Monte dei Paschi venduto proprio a Caltagirone, Delfin e Banco Popolare di Milano Anima, un 15% che potrebbe finire in custodia giudiziaria, ma che non bloccherebbe la società, ma sarebbe sicuramente un segnale molto pesante nei confronti del governo, che c'è anche tra i grattacapi c'è anche la vicenda del Golden Power, cioè dell'esercizio del diritto di condizionare le operazioni nel credito, su cui la Commissione Europea ha aperto un'inchiesta e una procedura di infrazione.
Due cose al volo prima di girare la linea al giornale radio delle 8:30, che poi ce la riconsegnerà per la seconda parte del giorno delle locuste, un giorno delle locuste che riparterà dalla vicenda rinnovata dell'oro alla patria. Ma le due cose sono: la prima, secondo me la cattività pugliese le fa molto bene, perché la sento pimpante, proprio come ai bei tempi quando c'erano quei risico bancari di una volta, per esempio 20 anni fa, perché in questi giorni, visto che venerdì 12 parte la maratona radiofonica dei 50 anni alle 8:30 del mattino, sono andato a riascoltarmi che cosa trasmetteva Radio Popolare esattamente 20 anni prima, il 12 dicembre, il 13 dicembre, quelle giornate lì del 2005, e sa cosa c'era? C'era lei a Onda Anomala, condotta all'epoca da Silvia Giacomini e Massimo Bacchetta, che parlava di chi? Di Fiorani e della Popolare di Lodi. Vede come tutto torna?
Eh sì, ma infatti...
No, si fermi perché dobbiamo andare alla linea GR, basta sì infatti, non deve aggiungere altro. Aggiungo semplicemente io, perché so che Omar Caniello ci tiene a partecipare, che i quiz odierni del giorno delle locuste saranno quiz a tema legati alla cattività pugliese del professor Di Stefano. Il primo dei due al volo, perché dobbiamo dare la linea al giornale radio, il seguente, vogliamo sapere... Ve lo dico dopo. Mentre riascoltavo con piacere questo pezzo di Radiohead, mi è venuto il dubbio di averlo già utilizzato, e anche di recente, per riaprire una seconda parte del giorno delle locuste, ma siccome ormai nella mia testa è sempre il giorno della marmotta, forse sì, forse no, forse boh.
No,
ciò che invece... No, 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 no. È la voce presente che mi dà sicurezza del professor Andrea Di Stefano, che arriva in diretta da Manfredonia, l'uomo prigioniero di Manfredonia. E visto che siamo una radio di informazione, diamo anche un po' le ultime da Manfredonia. 227.000 euro di bollette mai pagate, esplode il caso sui debiti del comune di Manfredonia. Nave mercantile portoghese ferma a Manfredonia dopo i controlli della guardia costiera. Irregolarità gravi a bordo, attenzione, gravi. Non irregolarità semplici.
Vabbè.
Ma parliamo di grandi opere. Sul molo di Ponente sta per essere installato un palo alto 30 metri. Dubbi, criticità e assenza di confronto pubblico. Lei è favorevole o contrario? Intende mettersi alla guida del movimento No Palo, visto che è lì a Manfredonia?
No, no, su quello io direi proprio di no.
Lei è per il palo.
Si riferisce a un impianto per una pala eolica che, francamente, considerando l'eredità che c'è a Manfredonia, forse
vede che andrebbe... le sa le cose di Manfredonia?
Quando vado in un posto cerco di informarmi, insomma, di essere sempre aggiornato.
Ma impara anche la lingua quando vai in un posto? Cioè torna e parla un pugliese corretto?
No, decisamente no. Tra l'altro, dialetto del luogo.
Chiudiamo con lo sport. Pezzella si gode il suo Manfredonia, tutti ci davano per spacciati e invece abbiamo riacceso l'entusiasmo della città. La vittoria contro l'Eraclea al Miramare grazie alla doppietta di Yellow vale oro per il Manfredonia, che ritorna al successo, pensi, dopo 4 partite di astinenza. Quindi c'è speranza per la simpatica squadra locale. Ma dicevamo, quiz del giorno delle locuste, è un quiz ispirato alla cattività pugliese del professor Di Stefano. Attenzione, massoneria eversiva delle Puglie. Ripeto, massoneria eversiva delle Puglie. La particolarità odierna del quiz del giorno delle locuste è che la risposta ve la darò io senza aver guardato chi ha risposto, perché io non guardo quello che scrivete. E quindi è un quiz in cui hanno vinto tutti. Mettiamola così. Per finanziare la riduzione del debito pubblico e le spese pubbliche per la sanità e l'istruzione, pensate, Fratelli d'Italia e la Lega hanno presentato 2 emendamenti che trasferiscono le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia allo Stato in nome del popolo italiano. È il grande ritorno della fusione degli anelli e delle fedi nuziali, quel mondo lì che pensavamo perduto, professore.
Sì, che tra l'altro è proprio l'ottantesimo, perché la famosa grandissima operazione...
Fanno la staffetta dei Balilla anche loro, l'anni 20 e 20.
Il 18 dicembre del 35 ci fu la grandissima messa in scena della consegna delle fedi nuziali, comunque degli anelli, per la patria contro la lobby pluto-giudaico-massonica che aveva messo le sanzioni all'Italia per l'inizio della guerra. Adesso si torna a parlare appunto dell'oro della patria, che in realtà non è propriamente italiano, perché è una riserva della Banca d'Italia, e quindi, essendo la Banca d'Italia all'interno dell'eurosistema, questo l'oro che appunto è conservato alla Banca d'Italia è un patrimonio dormiente che diventa riserva ufficiale per l'euro. È vero che l'Italia è il terzo paese al mondo per riserve auree, 2.452 tonnellate, questo è l'ammontare, quindi considerando però anche il Fondo Monetario Internazionale, diventa la quarta riserva dopo Stati Uniti, Germania e appunto il Fondo Monetario Internazionale. In larghissima parte si tratta di lingotti, oltre 95.000, e misura minore di monete, lingotti che peraltro sono in larga parte negli Stati Uniti, nel famoso deposito di Fort Knox. Qual è l'ipotesi dell'emendamento dei Fratelli d'Italia?
Qual è?
Questo oro gestito in autonomia della Banca d'Italia possa essere trasferito nominalmente allo Stato, e quindi lo Stato possa utilizzarlo nell'eventualità come una garanzia, un cosiddetto fondo di garanzia per la stabilità finanziaria. Ma questo aprirà sicuramente un confronto, uno scontro che presumibilmente potrebbe essere anche molto duro con la Commissione europea, perché appunto le riserve auree sono considerate un elemento fondamentale del patrimonio dell'euro, avendo la Banca d'Italia essendo entrata all'interno della moneta unica, quindi l'utilizzo di queste riserve anche solo nominalmente come fondo di garanzia potrebbe aprire un contenzioso durissimo. Molti economisti in questi ultimi giorni stanno segnalando che consigliano al governo Meloni e al ministro Giorgetti di non aprire questo ennesimo fronte che si sommerebbe a quelli già abbastanza difficili e aperti, cioè quello del Golden Power per la procedura di infrazione e le vicende connesse nello specifico ad alcuni capitoli come quella del ponte sullo stretto, su cui anche in quel caso si rischia un'altra procedura di infrazione.
E quindi alla luce di questa vicenda che cosa possiamo e vogliamo dire noi al paese? Attenzione, non è tutto oro quel che luccica, giusto?
Senza alcun dubbio.
Senza alcun dubbio.
Possiamo anche dire, perché la notizia è proprio di questi giorni, se vogliamo, abbastanza significativa, che è emerso che c'è un acquirente dominante nell'oro e forse responsabile in parte anche della bolla che si è creata nelle ultime settimane.
Lo conosco, è Compro Oro, Cerco Oro, cioè vicino a casa mia.
No, non è, in realtà è Tether. Ah. La società della stablecoin appunto che è guidata da Palo Arduino, è emerso che solo nel terzo trimestre Tether ha comprato 26 tonnellate di oro, circa il 2% della domanda globale, 8 in più di quelle acquistate per esempio dal Kazakistan, la cui banca centrale è stata la più vorace del periodo, e quasi il quintuplo di quante ne ha acquistate la Cina, che da tempo ha rallentato molto il passo negli acquisti. Quindi sostanzialmente al 30 settembre Tether è arrivata a possedere 116 tonnellate di lingotti per un valore di 14 miliardi di dollari. È il volume paragonabile alle riserve auree di paesi come l'Ungheria e la Grecia.
Ma magari è un'operazione benefica, cioè sempre a pensar male, vuole investire in capsule dentali per anziani, gratuite.
Non lo so. Non credo che si usino più le capsule dentali.
Ecco, però prima di dire operazione speculativa, bisogna provare perlomeno a immaginare che ci possa essere anche un altro tipo di scenario. Vabbè.
Ma qui più che speculativa, il timore è che possa esserci ancora una volta una non chiarezza su diciamo gli acquirenti finali e i protagonisti di questa operazione.
Intanto voglio dare subito la risposta al primo quiz odierno del giorno delle locuste. La definizione che richiedevamo era quella di massoneria eversiva delle Puglie e la risposta naturalmente era Foggia P2. Bravi a tutti quelli che hanno risposto, che non sappiamo chi siamo, ma comunque come sempre bravi tutti. Il secondo quiz, professor Di Stefano, lo faccio direttamente a lei, perché oggi la sento particolarmente responsivo, intellettualmente vivace, e quindi attenzione, sempre quiz a sfondo pugliese. Tiratore scelto delle terre di Albano.
Oh mamma.
Ma è facile, faccio un giro. Dove abita Albano?
È quello che in questo momento non me lo ricordo.
Dai, non può non sapere dove abita Albano.
No, a Cellino.
Bravo, Cellino San Marco. E quindi?
Cellino San Marco.
Tiratore scelto delle terre di Albano, faccia 2+2. C'è?
No. C'è? C'è Marco?
No, ma che cazzo vuol dire?
No,
c'è Marco. Tiratore scelto delle terre di Albano, che abita Cellino San Marco, e quindi c'è?
Invece che Cecchino?
Cecchino San Marco, bravo, vede che le sa le cose?
Marco.
Bisogna tirargliele fuori, ma le sa, ce le ha dentro.
Ce l'ho dentro, certo.
Andiamo avanti con la scaletta, dove eravamo?
Chiudiamo sulla manovra, visto che stiamo parlando appunto dell'operazione oro di Banca d'Italia, che non entra direttamente ovviamente nei saldi della manovra, manovra che è addirittura di arrivo e che sta producendo uno scontro abbastanza violento in particolare con il mondo delle banche del credito, che ieri hanno detto ci state fregando sostanzialmente, perché sarebbe rimessa in discussione l'incremento dell'IRAP che era stato fissato al 2,25%, il governo, o meglio la maggioranza, vorrebbe incrementarlo al 2,75%, quindi sostanzialmente un incremento di mezzo punto percentuale, contrariamente agli accordi stabiliti, e questo incremento sarebbe imputabile, secondo le male lingue, alla volontà di non colpire aziende come Mediaset, che sarebbero esentate dall'incremento dell'IRAP, e quindi anche la famiglia Berlusconi, o meglio gli eredi Berlusconi, sarebbero protagonisti di questa incredibile vicenda dell'ultimo minuto sulla caccia alle risorse per rispondere alle tante mance e mancette, in particolare alle richieste di Lega e Fratelli d'Italia, da una parte sull'ampliamento della rottamazione, dall'altro sulla parte dei condoni.
Abbiamo sentito l'enunciato poc'anzi espresso dal professor Di Stefano, parzialmente interrotto da degli accenni di starnuto, ed è un paradosso è un paradosso interessante che lei contragga una lieve, per quanto percepibile, sindrome da raffreddamento non qui a Milano, bensì nelle Puglie. È curiosa questa cosa. Puglia, dove c'è il sole, gli ulivi, invece mi si è raffreddato lì.
C'è stato un meteo pessimo. A catinelle, temperature molto basse per la Puglia, stiamo parlando di 8 gradi.
Caspita,
quest'area sono
non li vedeva dalla precedente glaciazione gli 8 gradi la Puglia.
Adesso non esageriamo.
Però, come dire, fatto insolito. A proposito di luoghi comuni, il titolo della prossima notizia che il professor Di Stefano ha messo in scaletto mi piace tantissimo, perché ha speso uno di quei luoghi comuni di una volta, tipo i neri hanno il ritmo nel sangue, piemontesi falsi e cortesi, perché la notizia comincia dicendo gli svizzeri non cambiano mai. Come mai? Perché non cambiano mai gli svizzeri?
Allora, devo dire che il titolo è stato suggerito.
Cioè sta scaricando la responsabilità su qualcun altro.
No, è un suggerimento sul fatto che gli svizzeri non cambiano mai, perché per l'ennesima volta una grande compagnia finanziaria, in questo caso stiamo parlando del gruppo Swiss Life, si è prestato, o meglio addirittura ha orchestrato un'operazione per permettere agli oligarchi russi, e forse anche a molte imprese legate agli oligarchi, che sono da molti anni oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, di sottoscrivere degli strumenti finanziari, si chiamano Private Placement Life Insurance, cioè assicurazioni sulla vita non pubbliche, ma contratti privati, per un ammontare incredibile, 430 milioni di dollari, che è praticamente quasi il doppio di quanto è sottoscritto con questo strumento dalla principale banca mondiale, che è HSBC, e che annovera 250 milioni di polizze assicurative con queste caratteristiche a Hong Kong. Gli elementi sono emersi in un'inchiesta che è stata condotta dal International Consortium of Investigative Journalism, che si basa ancora una volta su alcuni parti di documenti dei Pandora Papers, il secondo grande leak di documenti dopo il Panama Papers, e mostra che grazie a una serie di triangolazioni su Cipro e su altri paradisi fiscali, sostanzialmente è stato creato un meccanismo per permettere che questi fondi fossero destinati alla sottoscrizione di queste polizze assicurative sulla vita in violazione di qualsiasi norma, e in particolare in violazione del sistema, appunto, che è stato creato in particolare dall'Europa e dagli Stati Uniti, di sanzionatorio per alcuni dei protagonisti del sacco delle risorse della Russia post Unione Sovietica.
Intanto all'insegna di quella trasparenza che ci ha sempre contraddistinto dal punto di vista editoriale, segnalo che alle 8:34 minuti il professor Di Stefano mi mandava un messaggio WhatsApp che leggo adesso in drammatico ritardo, che diceva: oro alla patria, è l'ottantesimo, possiamo giocare con il nostro cinquantesimo, cosa che però spontaneamente abbiamo fatto lo stesso anche se non avevo letto il messaggio.
Esatto.
Hai visto?
Esatto. Abbiamo sintonia pure a in lontananza.
Mamma mia, però mi sembrava corretto segnalarlo agli ascoltatori, così come mi sembra corretto segnalare a lei che abbiamo 4 minuti di trasmissione e una scaletta che alcuni cronometristi olimpici hanno calcolato attorno alle 2:25, quindi faccia lei.
No, dai, possiamo sicuramente utilizzare gli ultimi minuti che ci rimangono per due notizie che riprendono il tema delle AI che abbiamo affrontato tante volte e su cui abbiamo anche evidenziato i rischi connessi alla bolla, perché nella settimana sono emersi nuovi elementi che confermano che intorno all'intelligenza artificiale c'è un grandissimo scontro tra le grandi aziende che operano su questo segmento, che coinvolge in pieno anche la famosa sopravvalutazione delle azioni e dei conti di Nvidia, la società che produce i chip più quotati sinora per le macchine, per i data center che stanno alle spalle appunto dei progetti di intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Del fatto che quel lancio di cui parlavamo la settimana scorsa di Gemini, l'AI di Google, ha fatto salire le quotazioni di Google stessa, che ha raggiunto i 4.000 miliardi di capitalizzazione con un incremento la scorsa settimana, cioè nelle scorse giornate, di più del 7% delle quotazioni. Ma la vera notizia della settimana relativa a Google è che Meta, la holding di Facebook e WhatsApp, ha deciso di acquistare i chip disegnati da Google per la sua intelligenza artificiale. Quindi lo scontro tra Google e Nvidia e i partner di Nvidia si allarga anche appunto al tema dei chip. Il fatto che un'eventuale discesa in campo di Google, come si sta verificando nel disegno e nella produzione, ovviamente non in casa di Google ma da terze parti, però secondo il disegno ingegneristico fatto dai laboratori di Google di chip per la gestione dei dati, è una frontiera nuova che potrebbe far ridisegnare questo dominio di Nvidia e portare appunto allo sgonfiamento non tanto della bolla sull'intelligenza artificiale ma della bolla sulle quotazioni proprio della società di chip di cui abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane.
Sono le 8:57 minuti e tra due settimane esatte a quest'ora sarà partita da 27 minuti la maratona radiofonica di 50 ore che ci porterà tutti quanti la domenica mattina del 14 dicembre alla Fabbrica del Vapore per celebrare tutti insieme il nostro cinquantenario. Come ci arriveremo? Ci arriveremo con la maratona radiofonica, ma con una staffetta che nella giornata di venerdì, nella sua dimensione world, attraverserà il mondo intero dall'Australia fino a Seattle, che nella giornata di sabato attraverso 5 percorsi in parallelo porterà le 5 chiavi delle 5 sedi storiche di Radio Popolare fino a Milano, e poi con il pezzo milanese della staffetta la domenica mattina che ci porterà infine alla Fabbrica del Vapore. E attenzione, perché qua proprio in coda vi dico quello che vi dirò meglio poi domani mattina dalle 9:30 alle 10:30 su queste frequenze, ovvero che l'ultimo staffettista sarà in realtà uno staffettista collettivo, perché vi daremo appuntamento qui in via Ollearo per marciare tutti insieme come il quarto stato, con un grande omaggio a Pellizza da Volpedo ma anche alle vette del Border Trophy fino alla Fabbrica del Vapore, per chiudere la 3 giorni di maratona di staffette e per dare il via alla grande festa. Professore, noi invece ci vediamo venerdì prossimo, perché le locuste ci sono ancora, non ci saranno invece venerdì 12 perché appunto la maratona sarà partita. Io intanto le auguro un buon weekend pugliese, si ferma lì per il weekend già che c'è?
No, domani sono già di rientro.
E quindi non va a vedere la partita del ritrovato Manfredonia che rilancia le sue ambizioni, peccato.
No, decisamente. Anche perché l'ultima partita a cui sono andato credo che fossero 50 anni fa.
Mi raccomando, si faccia un selfie col palo di 30 metri e ce lo mandi.
Va bene.
Arrivederci.
Non ho ancora montato, buona giornata.
Scuota un po' le coscienze, lo faccio montare in fretta. Ce ne andiamo, perché tocca a Massimo Bacchetta. Arrivederci.
Arrivederci.